Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Il bene comune conta di più del bene del singolo? E tocca anche ai cristiani contribuire alla nascita di una nuova etica pubblica. Ce lo ricorda la splendida figura del neobeato Giuseppe Toniolo. Alla sfiducia verso l'impegno nel politico e nel sociale, i cristiani, specialmente i giovani, sono chiamati a contrapporre l'impegno e l'amore per la responsabilità, animati dalla carità evangelica, che chiede di non richiudersi in se stessi, ma di farsi carico degli altri.
Cari amici, un cordiale saluto da Laura De Luca tra le pagine, i fogli e le parole della Radio Vaticana in diretta 105 FM. Questo uno stralcio del discorso che il Santo Padre ha pronunciato domenica scorsa, 13 maggio, a Piazza Torre di Berta a San Sepolcro. Ha rievocato la storia di San Sepolcro. 1000 anni fa i santi pellegrini Arcano ed Egidio, di fronte alle trasformazioni del tempo, si misero in cerca della verità, del senso della vita, dirigendosi verso la Terra Santa. Tornando, non portarono con sé soltanto le pietre raccolte sul Monte Sion, ma la speciale idea che avevano elaborato della terra di Gesù: costruire nell'alta valle del Tevere la Civitas Hominis, proprio a immagine di quella Gerusalemme che evoca giustizia e pace. Un progetto che richiama la visione della storia di Sant'Agostino, la città di Dio. Questa visione non fu dunque estranea ai fondatori di San Sepolcro. Idearono un modello di città articolato e carico di speranza per il futuro, nel quale i discepoli di Cristo erano chiamati ad essere il motore della società, promuovendo la pace e praticando la giustizia. Il bene comune dunque conta più del bene del singolo e tocca anche ai cristiani contribuire alla nascita di una nuova etica pubblica. Ed è proprio etica la mia parola guida di oggi. Allora oggi divaghiamo sulla parola etica, una parola importante, una parola appannaggio dei filosofi, dei teologi. L'ha pronunciata, ripeto, il Santo Padre domenica 13 maggio a San Sepolcro. Etica viene da eto, un verbo greco che vuol dire sono abituato, sono solito. E l'etica allude originariamente dunque soltanto alla consuetudine, all'abitudine, all'uso, al costume. L'etica come scienza dei costumi ci insegna però come regolarli, no? Come armonizzarli, come farli coesistere pacificamente, soprattutto in vista del bene comune. Il bene comune, raccomanda il Papa, ricorda il Papa, conta più del bene del singolo, e questa è la sintesi dell'etica cristiana, appunto, richiamata da Benedetto XVI non a caso proprio in quel modello di pacifica coesistenza che fu, che è San Sepolcro, fondata proprio sul modello della città di Dio agostiniana. Etica, divenuta poi sinonimo di morale, di ciò che è bene appunto per quante più persone possibile. Le parole ci aiutano a pensare.
Le parole ci aiutano a pensare.
Non riempiono soltanto le bocche.
Non riempiono soltanto le bocche.
Le parole pesano.
Le parole parlano.
Le parole parlano.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.
FM, la Radio Vaticana in diretta. Oggi tra le pagine, i fogli e le parole stiamo divagando sulla parola etica. E a proposito di etica ci sono delle novità dal mondo dell'editoria. Do la parola a Chiara Spoletini. Terza pagina. Notizie e risvolti dal mondo della cultura.
Una collana concentrata interamente sulle parole fondamentali dell'etica, Moralia, proposta da Raffaello Cortina, editore. Ce ne parla il professor Andrea Tagliapietra, che insieme a Roberto Mordacci ha diretto questa pubblicazione di 6 volumi. Cominciamo dal nome della collana, Moralia. Forse un riferimento, un aggrapparsi alla minima Moralia di Theodor Adorno, alle sue meditazioni sulla vita offesa e quindi necessità di riscoprire i valori perduti, dimenticati, accantonati.
Certo, e anche e soprattutto mettere in movimento alcune parole che nell'uso contemporaneo diventano o appunto preda di facci di moralismi, no? Insomma, o dall'altra parte sono diciamo ormai dimenticate in una prospettiva in cui l'immoralità sembra la dimensione, insomma, illicitazionismo, insomma, del moderno. L'idea è quella appunto che la riflessione morale è equidistante, potremmo dire, dal moralismo e dall'immoralità, è la necessità di recuperare un rapporto attivo con i classici della tradizione nella prospettiva, insomma, di un recupero che è sempre più necessario nella vita contemporanea del valore del simbolico. Noi siamo in una fase, direi, storica in cui c'è una perdita generale del simbolico, quindi la capacità di produrre senso attraverso le parole.
In che modo avete deciso di parlarne? Mi pare di capire che il valore protagonista di ogni singolo volume attraversi diversi universi e venga considerato sotto diversi aspetti, letterario, religioso, teatrale, filosofico, senza limiti.
E appunto, proprio questo è il taglio che noi diamo, è un taglio fortemente connotato dalla storia delle idee e dalla riflessione teorica nel senso più generale del termine. Abbiamo però la convinzione che il discorso filosofico in senso stretto, cioè tecnico, dei testi filosofici non basti per estrinsecare tutta la portata di quello che noi chiamiamo la riflessione morale in senso più ampio e soprattutto della sua ricaduta nel mondo della vita, e questo è particolarmente evidente nell'epoca contemporanea. In questo senso il recupero di grandi testi, per esempio del teatro, appunto della letteratura, ma la storia dell'arte anche in generale, o della comunicazione interumana, consente di vedere le parole in azione, non solo appunto nella loro, diciamo, concettualizzazione. Questa tutto sommato poi è la differenza tra le idee, che non sono di nessuno, e i concetti, che spesso sono legati alla riflessione di un particolare autore. In questo senso appunto le idee, diciamo, sono trasversali e attraversano l'epoca.
Come è avvenuta la scelta degli autori, uno diverso per ogni pubblicazione?
Noi cerchiamo ovviamente di trovare degli autori che siano rilevanti dal punto di vista, insomma, degli studi e della capacità di affrontare la tematica. Sono autori che seguono per ogni volume uno schema abbastanza, diciamo, regolare, e però appunto poi mettono ovviamente la loro competenza, la loro capacità. Soprattutto noi abbiamo mirato a una grande comunicazione, cioè capacità di scrittura. Gli autori sono stati selezionati come anche autori che hanno una capacità comunicativa e di divulgazione, e non solo. Appunto abbiamo anche scelto uno schema che rende contemporaneamente molto informativi i volumi, ma allo stesso tempo anche molto gradevoli, insomma, e in grado appunto di appassionare il lettore, almeno questo è il nostro obiettivo.
Qual è stata la rivelazione più grande, la considerazione più particolare che ha notato lavorando a questa collana?
Beh, diciamo che, insomma, per ora i 3 volumi che sono usciti, che appunto sono Rispetto, Sincerità e Coraggio, anche perché provengono tutto sommato da un gruppo, cioè 2 sono dei direttori della collana, quindi in qualche modo servono anche da modello manifesto, insomma, del modo di approccio, insomma. L'altro è di un collega carissimo e molto giovane ma bravo. Questi, insomma, hanno una caratteristica e mi ha stupito, perché siamo andati proprio nella direzione in cui all'inizio speravamo di andare, quindi tutto sommato il risultato è stato gratificante da questo punto di vista. E poi devo dire anche la scelta, pur all'interno di parole molto connotate e pesanti come Rispetto, Sincerità e Coraggio, mi pare che vada a cogliere proprio dei deficit del discorso contemporaneo sulla morale, quindi in qualche misura sono dei volumi necessari.
E a proposito di questo, perché scegliere di parlare di questi determinati concetti? Per esempio c'è anche la simpatia. Che cosa significa per esempio considerare la parola simpatia parola fondamentale dell'etica?
Beh, insomma, l'idea nostra infatti è quella di attraversare sia parole molto, diciamo, importanti, ma anche parole che tutto sommato hanno un significato più diffuso nel mondo della vita. È evidente che la simpatia è una nozione fondamentale nel rapporto interumano in cui poi la morale si sviluppa. Se non ci fosse un legame di simpatia tra gli uomini e se gli uomini fossero realmente così fondamentalmente ostili tra di loro, non staremmo qui a parlare di etica, di morale, di comunità, eccetera. La simpatia quindi è un legame, ma oggi se pensiamo alla simpatia per esempio nei confronti della natura, degli altri esseri viventi, eccetera, come sentimento positivo di una cura, di una tutela del mondo, no? Per esempio anche in questa dimensione possiamo vedere uno sviluppo morale, no? Quindi insomma è un termine importante.
Chi dovrebbe assolutamente leggere di queste parole in azione, come le ha definite poco fa?
Beh, secondo me noi ci rivolgiamo al pubblico più ampio, quindi evidentemente il pubblico dei nostri contemporanei. È evidente anche che l'epoca e il frangente storico in cui viviamo in qualche misura richiede questo. Penso che siano dei volumi rivolti anche ai giovani e in particolare a chi appunto vuole capire qualcosa del mondo in cui vive. Le parole sono importanti per orientarsi, sono bussole, insomma c'è quel famoso passo della Sonata Kreutzer di Tolstoj in cui appunto Tolstoj dice che ci sono due modi per guidare moralmente un essere umano, quello di dirgli esattamente cosa fare passo per passo, come quando noi indicando la strada a qualcuno diamo una cartina, no? E quindi questo segue il percorso. L'altro modo è quello di dare una bussola e dire orientati. Ecco, le parole, secondo me, le parole dell'etica in particolare, sono come delle bussole. Se uno le possiede può orientarsi nel mondo contemporaneo. Se ha una cartina, insomma, è più difficile, perché le cartine vanno sempre lette e poi interpretate secondo il rapporto con diciamo il paesaggio. E questo taluni non lo sanno fare. Infatti uno dei problemi più grandi quando si ha una mappa, no, è quella poi di capire i riferimenti. Invece la bussola dice devo andare a nord, vado a nord.
Grazie al professor Andrea Tagliapietra per averci presentato Morali alle parole fondamentali dell'etica, la collana che si propone di mettere a tema l'etica del mondo contemporaneo, per Raffaello Cortina Editore. Grazie professore.
Grazie a voi.
Pagine, fogli, parole, oggi divaghiamo sulla parola etica, una parola importante pronunciata dal Santo Padre domenica scorsa, 13 maggio, nell'incontro con la cittadinanza di Sansepolcro, l'importanza del bene comune che conta più del bene del singolo e proprio tocca anche ai cristiani, ha ricordato il Papa, contribuire alla nascita di una nuova etica pubblica. Avvicinandoci alla conclusione della nostra quasi mezz'ora insieme, cari amici, vorrei darvi un po' di promemoria, un po' un taccuino di appuntamenti. Intanto vorrei dirvi che in prossimità del settimo incontro mondiale delle famiglie, quello di Milano, avremo una mostra e un convegno dedicati ai coniugi Zelia e Luigi Martin. Io spero di aver pronunciato correttamente. Sono i genitori di Santa Teresa di Lisieux. Verranno anche esposte le loro reliquie. Tutto ciò avviene in prossimità di Milano, a Sesto San Giovanni, il convegno e la mostra al Grand Hotel Villa Torretta, da domani fino al 3 giugno. Tutto ciò, ripeto, in preparazione dell'incontro delle famiglie, che invece partirà dal 30 maggio e si concluderà sempre il 3 giugno. E in verità io ho per le mani un libricino dedicato a loro, è un'iniziativa della Diocesi di Piacenza il libricino edito da Nuova Editrice Berti, Il Nuovo Giornale. La collana si intitola I Santi in Tasca. La giovane ricercatrice dell'Università degli Studi di Macerata, anche giornalista, Lucia Romiti, ha firmato appunto questa biografia breve. Zelia e Luigi Martin, una famiglia tra il cielo e la terra, è un libricino molto colorato, pieno di fotografie, di illustrazioni originali, anche una cronologia delle loro vite. Ed è appunto disponibile presso la diocesi di Piacenza. Sono usciti già due titoli, uno dedicato a Giovanni Paolo II e uno a Madre Teresa di Calcutta. Poi vorrei ricordarvi che domenica 20 maggio ricorre il 30° anniversario del Pontificio Consiglio per la Cultura. Fu istituito il 20 maggio del 1982 da Giovanni Paolo II espressamente per, apro virgolette, favorire le relazioni tra la Santa Sede e il mondo della cultura. E poi vi ricordo che sempre domenica 20 maggio si celebra la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali. Ripeto il tema che il Santo Padre ha voluto dare alla giornata di quest'anno: silenzio e parola, cammino di evangelizzazione. È singolare che proprio sulla scia della evangelizzazione, della nuova evangelizzazione, il Sinodo dei Vescovi 2012 previsto per ottobre prossimo si occuperà proprio della nuova evangelizzazione. Singolare che anche sul cammino dell'evangelizzazione si evochi il silenzio. Scrive il Santo Padre nel suo messaggio: il silenzio è parte integrante della comunicazione e senza di esso non esistono parole dense di contenuto. Nel silenzio ascoltiamo e conosciamo meglio noi stessi, nasce e si approfondisce il pensiero, comprendiamo con maggiore chiarezza ciò che desideriamo dire o ciò che ci attendiamo dall'altro, scegliamo come esprimerci. Direi dunque che il Santo Padre ci richiama a una vera e propria etica del silenzio. Allora, il bene comune conta di più del bene del singolo e tocca anche ai cristiani contribuire alla nascita di una nuova etica pubblica. Queste le parole del Papa che ha pronunciato domenica scorsa a San Sepolcro. Lo ha fatto citando anche tra gli altri Giuseppe Toniolo, neobeato. E allora vorrei lasciarvi oggi, cari amici, con la citazione di un altro libro che è stato dedicato a Giuseppe Toniolo. Lo ha scritto Ernesto Preziosi, direttore delle pubbliche relazioni dell'Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori, è un saggista e presidente anche del Centro Studi Storici e Sociali. Questo libro, Giuseppe Toniolo, alle origini dell'impegno sociale e politico dei cattolici, è edito dalle Edizioni Paoline. Ebbene, si ricava da queste pagine, non soltanto si ricavano indicazioni sulla vita, sulle motivazioni profonde dell'orientamento di Toniolo verso la dottrina sociale della Chiesa, ma anche le sue indicazioni proprio sulla percezione quotidiana dell'attenzione all'altro e del come vivere la democrazia proprio giorno per giorno. Ecco, dal quarto capitolo, relativo al pensiero politico di Giuseppe Toniolo, alle origini dell'incontro tra cattolici e democrazia, dal paragrafo intitolato «La democrazia come dimensione antropologica». Per Toniolo, scrive Preziosi, la democrazia è da considerarsi come quell'ordinamento civile nel quale tutte le forze sociali, giuridiche ed economiche, nella pienezza del loro sviluppo gerarchico, cooperano proporzionalmente al bene comune, rifluendo nell'ultimo risultato a prevalente vantaggio delle classi inferiori. Per Toniolo, ecco, questa era una citazione di Toniolo, Preziosi prosegue, per Toniolo l'essenza permanente e universale della democrazia è determinata dal fine, costituito dal bene comune, che si realizza in un ordine sociale fondato sul dovere prima che sul diritto. È un bel promemoria anche per noi, pensare prima ai doveri e poi ai diritti. Buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana.
Entriamo dentro le parole.
Cioè dentro la parola.
Le parole sono desideri.
Le parole sono desideri.
Sono desideri.
Ci sono in mancanza delle cose.
Ma sono anche la vita.
Il principio di tutto.
In principio era il Verbo, il Logos.
E il Logos si fece carne.
Le parole sono carne.
Sangue, quando lo sono.
Le parole sono carne.
Le parole sono carne.